Torniamo sulle note di Bigeste Beajan di Maria Mortenson a parlare di Leonardo Sciascia. Abbiamo scoperto, forse spero, qualcosa in più sul suo rapporto con la cinematografia, con la settima arte. Adesso parliamo di arti visive in senso più stretto. Lo facciamo intanto, lo saluto con Giuseppe Cipolla, collegato con noi dalla Sicilia. Buonasera, ben trovato a Diderot.
Buonasera, bentrovati a voi.
Giuseppe Cipolla è storico dell'arte, docente all'Accademia di Belle Arti di Palermo ed autore del recentissimo libro dal titolo Ai pochi felici, Leonardo Sciascia e le arti visive, un caleidoscopio critico uscito per le edizioni Caracol. Allora, Cipolla, in questo libro lei riesamina tutti i testi di Leonardo Sciascia dedicati alle arti visive. Cosa intanto possiamo dire di questo corpus di scritti, scritti in occasione spesso di presentazioni o per cataloghi di mostre, così come per la stampa periodica e le riviste d'arte? Cosa emerge da questa gigantesca analisi che lei ha compiuto?
Beh, questo lavoro è stato orientato a organizzare storiograficamente tutti gli scritti di Sciascia sulle arti visive è stata data una suddivisione in almeno tre grandi corpus. La Sicilia antica e moderna, che ingloba la pittura e la scultura e i problemi quattrocenteschi che involgono le letture sociologiche su Antonello da Messina e sulla scultura di Laurana e dei Gaggini, poi ingloba un interessantissimo discorso di matrice strutturalista in confronto con l'immagine letteraria delle città barocche siciliane e poi gli interventi in difesa dei beni culturali, di cui citiamo l'importante intervento nei confronti del furto della Natività di Caravaggio avvenuta nel 69 a Palermo, e poi ancora Sicilia e Spagna, il rapporto del trionfo della morte di Palazzo Abatellis, su cui Sciascia sostenne si fosse ispirato Pablo Picasso per Guernica. Ah. E ancora la direzione di Galleria, una rivista importantissima pubblicata dall'editore Sciascia Caltanissetta a partire dal 1949. Una fucina di intellettuali, artisti, che si è addentrata nell'ambito delle polemiche artistiche del Novecento, in cui Sciascia è sempre entrato con lo stile, la penna arguta e militante, dando dei contributi fondamentali. E poi il Novecento siciliano, da Guttuso a Migneco a Bruno Caruso, ai grandi artisti del Novecento che lui frequentava attraverso la sua quotidiana presenza nelle principali gallerie d'arte palermitane, la Robinia, la Tavolozza. Ecco, è un panorama, un affresco straordinario che ho cercato di ricostruire in questo primo capitolo. Poi viene un secondo passo sull'Ottocento e il Novecento, dove la fa da padrona l'incisione, che lui definiva figura minore e segreta del mondo, l'arte più vicina alla scrittura, appunto. E poi infine lo stendalismo, l'apertura verso artisti del calibro di Fabrizio Clerici, i neosurrealisti italiani che guardano però la memoria, con un importantissimo riferimento ad Alberto Savinio, autore poliedrico da lui amatissimo, e poi infine un saggio sulla fotografia, l'uomo, memoria, le entelechie e quindi l'importanza del ritratto fotografico. Ecco, ho cercato di strutturare al meglio, organizzando la mole di scritti sull'arte di Sciascia, e quindi ne è venuto fuori un libro che in realtà è una storia dell'arte, è una storia dell'arte globale
vista attraverso gli occhi di Sciascia.
Esattamente.
Ma la domanda, mi perdoni se la curiosità può essere fraintesa o comunque un po' banale, ma dopo un lavoro così profondo di sistemazione, di conoscenza, di studio del pensiero di Sciascia relativo a tutti questi filoni che lei ha citato, che idea si è fatta del suo carattere come critico d'arte, come storico dell'arte, cioè come suo collega, tra virgolette, Sciascia? Che cosa amava, che cosa odiava, cosa gli piaceva, cosa gli dava fastidio?
Beh, se volessimo trovare dei riferimenti anche nella storia della critica d'arte occidentale, chiaramente Sciascia appartiene alla lunga tradizione degli scrittori d'arte francese dell'Ottocento, dei Salon, indubbiamente. C'è questo riferimento costante ai vari Baudelaire e poi più avanti a Émile Zola, a Paul Valéry e un altro critico francese che lui amava tantissimo, Alain, il sistema delle arti. Ecco, il suo approccio comunque da siciliano, e questo è un elemento in più, è quello di un critico estremamente acuto, arguto nell'analizzare la concretezza della materialità anche della storia dell'arte in relazione però alla storia dell'uomo, alle vicissitudini anche quotidiane. Quindi il suo approccio sicuramente è stato quello di un umile indagatore della realtà.
E con riferimento all'arte contemporanea, considerato in generale, potremmo dire, generalizzando di Sciascia, il non entusiasmo eccessivo per le avanguardie, cosa si può dire?
Ecco, ci sono tanti spunti che emergono a più riprese sul tema del rapporto tra figurativismo e astrattismo nell'ambito delle arti del Novecento. Egli si schierò spesso contro le avanguardie, però c'è una citazione che voglio riportarvi brevissima che ci fa capire il senso della sua avversione alle avanguardie, quindi alle mode. Ecco, lui a un certo momento scrive: i singoli possono essere dei geni o dei cialtroni, qualche genio, molti cialtroni, ma il gruppo ha sempre un fondo di stupidità, di rivalsa della stupidità, che presto o tardi ne traluce.
Direi che è una citazione perfetta. Ci salutiamo qui, io concluderei con questa citazione, non c'è un modo migliore, la pagina dedicata al rapporto tra Sciascia e le arti visive. Ringrazio ancora Giuseppe Cipolla, come dicevamo, autore del libro Ai pochi felici, Leonardo Sciascia e le arti visive, un caleidoscopio critico. Grazie e buona serata.
Grazie a voi, buona serata.